Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Con voi Emanuela Burgazzoli. Oggi compieremo un viaggio nella storia dell'arte guardando alla finestra, anzi affacciandoci alle tante, tantissime finestre che si sono aperte nei dipinti a partire dal 400, secolo in cui Leon Battista Alberti ha teorizzato la definizione di quadro come finestra sul mondo. Quadri come finestre, dunque, se pensiamo per esempio a San Girolamo nello studio di Antonello da Messina, e finestre come quadri. Le finestre sono elementi che nei dipinti assumono molteplici significati, dispositivi di luce, ma anche aperture sull'esterno, su paesaggi reali e immaginari. Le finestre sono anche la linea di separazione fra esterno e interno, l'interno dell'intimità di una stanza dove una donna legge o cuce, ma anche quella di un prigioniero in cella. La finestra è essa stessa mondo fatto di luce e di vite. E proprio a questo mondo, alla finestra, Emanuela Pulvirenti ha dedicato un volume appena edito da Rizzoli. Faremo dunque una passeggiata attraverso le immagini e le storie in compagnia dell'autrice.
Pigliamme questa vita come viene, lasciamme fuori la porta pucundria, paramme c'è campa ca fantasia, c'è sta cosa più bella per campa. A fantasia sta scelta ogni mattina, come se fosse principe regnante, affonde mana per tinte brillante, e non se piglia che se piglia fa. Che curreto tene, nu mantiello, ca luce chiù do sole non è d'oro, quando se mena un cuollo stu tesoro. A baglia vista non se può guardar. Piacente, questi 60 minuti d'allegria, mezzo quadrante liece, fantasia, i fatati, dati non fatti ta, i fatati, dati non fatti ta.
Siete all'ascolto di Voci dipinte, questa è Rete 2. Oggi nostra ospite è Emanuela Pulvirenti, autrice del saggio Il mondo alla finestra, titolo sottotitolo La storia dell'arte raccontata dalla cornice di una finestra, edito da Rizzoli. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Emanuela Pulvirenti, lei insegna storia dell'arte, di formazione però è architetto, in particolare si occupa di illuminotecnica e fisica ambientale, lavorando nell'ambito dei beni culturali. Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa significa illuminotecnica, anche se possiamo intuirlo?
Diciamo che è la disciplina che si occupa della progettazione della luce artificiale soprattutto, ma anche del controllo della luce naturale. È un ambito che ci riguarda tutti i giorni perché in qualsiasi momento noi abbiamo bisogno di avere luce su quello che facciamo e non ci accorgiamo quasi mai del fatto che spesso sia una cattiva luce fatta male. E quindi ecco, io mi sono specializzata in questo ambito soprattutto per quanto riguarda i beni culturali, quindi l'illuminazione delle opere d'arte nei musei, delle chiese, dei siti archeologici, ma anche dei centri storici.
È fondamentale l'illuminazione, pensiamo solo anche a una mostra adesso di reperti archeologici, mi viene in mente. Quindi di luce e di finestre se ne occupa da tempo in realtà, l'idea del libro non è.
Sì, assolutamente. Il tema della finestra mi affascinava dal primo giorno in cui ho messo piede nella facoltà di architettura, perché la finestra ha veramente qualcosa di incredibile, proprio perché dal punto di vista dell'architettura crea lo spazio. Una stanza senza finestre non è abitabile, non è vivibile, non è nemmeno considerabile uno spazio. Appena dentro questo cubo chiuso si fa un vuoto, si taglia un rettangolo nella parete ed entra la luce, improvvisamente c'è lo spazio. È un'invenzione che possiamo ascrivere un po' ai romani, quel loro oculo in cima al Pantheon è la magia della luce che crea lo spazio e rivela le forme architettoniche. Quindi ecco, a me ha affascinato sempre tanto, poi mi sono occupata di illuminotecnia, quindi progettazione di illuminazione artificiale, ma chiaramente cercando spesso di imitare la suggestione della luce naturale che entra in tutti gli ambienti umani e vissuti attraverso le finestre.
E pensando al periodo anche che abbiamo vissuto proprio di pandemia, soprattutto i primi mesi, abbiamo imparato anche l'importanza delle finestre, di queste aperture sul mondo. E adesso ne parliamo, parlando appunto del suo libro, Il mondo alla finestra. Lei, insomma, ha collezionato, diciamo, negli anni queste immagini di dipinti con finestre. Possiamo dire in generale che appunto la finestra è una sorta di metafora e soprattutto un attivatore di immaginazione.
Sì, ho iniziato tantissimi anni fa, non ricordo quando ho creato la mia prima cartellina delle finestre, raccogliendo, ecco, tutti i dipinti che avessero come soggetto principale o secondario una finestra. E sentivo che era un tema molto sfaccettato, perché quelle finestre suggerivano delle letture sempre diverse, appunto attivavano l'immaginazione mia, ma evidentemente anche quella degli artisti, visto che mi sono accorta che era un tema molto frequente, a volte un po' più sottotraccia, altre volte plateale, evidente. E quindi sono arrivata a mettere assieme oltre 2000 immagini, un po' sul mio computer, un po' su Pinterest, insomma, in vari modi e in vari spazi digitali.
Poi è diventato un progetto editoriale. Evidentemente da 2000 finestre, da 2000 immagini, ha dovuto scegliere e selezionare queste immagini. Quindi ci sarà stato un grande lavoro in questo senso.
Sì, perché nel libro ce ne sono 200, 240, insomma un numero molto più ridotto, ma mi sono data un criterio che è stato un po' quello tipologico, cioè il libro infatti è diviso per capitoli tematici, può essere la finestra della prigione oppure la finestra dell'atelier, quindi ho creato delle categorie di finestre. Nel momento in cui avevo 3-4 finestre, le più rappresentative per quella categoria, chiaramente poi le altre simili, affini, le dovevo scartare. Per qualcuna mi è dispiaciuto molto, però ecco, non poteva essere un'enciclopedia della finestra. Il tema, lo scopo non era quello di mostrare tutte le finestre dipinte, ma quale varietà potesse presentare questo tema della finestra nella pittura, scegliendo, ecco, sicuramente quelle dei più grandi artisti, chiunque che si trovi in un libro di storia dell'arte abbia dipinto una finestra, sta dentro, ma poi anche quelle di autori assolutamente sconosciuti al pubblico, alle persone comuni, e che però avevano fatto anche loro magari una finestra rivoluzionaria che aggiungeva qualcosa a questo racconto sulle finestre.
E allora cominciamo a raccontare, perché il primo capitolo invece è intitolato Quadri come finestre. È interessante questo, ci sono dei dipinti, io l'ho citato nell'introduzione alla puntata, subito il San Girolamo nello studio di Antonello da Messina. Significativo perché, Emanuela Pulvirenti?
Perché l'ho collegato al momento in cui nasce e compare la parola finestra nella pittura, e compare in un modo che in realtà non è quello con cui io poi affronto il libro, cioè i dipinti che hanno all'interno una finestra, quindi finestre che sono dei quadri, ma il quadro concepito come finestra. Questo è stato Leon Battista Alberti, un architetto del Rinascimento, che nella prima metà 1436 dà un'istruzione ai pittori e dice di immaginare il quadro come se fosse il vetro di una finestra e sopra questo vetro rappresentare, entro un po' nel tecnico, l'intersezione con la piramide visiva. Sostanzialmente significa che andava unito ogni estremo dell'oggetto che sta nel paesaggio, che può essere anche un'architettura, un ambiente interno, collegando ogni vertice di questo oggetto con l'occhio si crea quella che nella geometria proiettiva è chiamata la piramide visiva. Se un vetro trasparente interseca questa piramide, l'immagine che si forma sul vetro è la prospettiva dell'ambiente, è la sua rappresentazione pittorica, perché è bidimensionale. Ecco, quindi Leon Battista Alberti voleva dare in realtà una sorta di aiuto pratico ai pittori. Immaginate che dipingere un quadro sia come disegnare sopra il vetro di una finestra ciò che sta al di là. Tant'è vero che aveva pure inventato uno strumento pratico per accorciare questo procedimento, quindi non bisognava nemmeno saper disegnare una prospettiva, perché bastava traguardare con questo velo, era una sorta di tessuto sottile quadrettato, traguardare la realtà attraverso questo velo e riportare quadretto per quadretto sulla tela, come una battaglia navale. Poi in realtà, ecco, questo tema di immaginare che il quadro è una finestra sul mondo è diventato successivamente un po' una metafora, e noi ancora oggi guardiamo ai quadri, a quelli, diciamo, della pittura occidentale, aspettandoci di vedere qualcosa di realistico. Quindi stiamo guardando i quadri come se fosse un affaccio aperto verso un mondo reale. È stato determinante e rivoluzionario questo approccio di Alberti nel modo con cui noi oggi continuiamo a guardare le immagini, aspettandoci da loro questa verosimiglianza. Però ecco, questo passaggio che diventa appunto concettuale, successivamente lo riporto sul mio tema, e quindi della finestra, sì, come quadro. Il dipinto di San Girolamo lo uso proprio per introdurre questo passaggio da un tema all'altro, perché la scena che ha dipinto Antonello si svolge all'interno di una grande apertura d'arco, e quindi la sensazione è che lui stia osservando la realtà di questo studiolo, di quest'uomo che scrive, che traduce la Bibbia attraverso una finestra. Quindi mi sembrava la più perfetta rappresentazione della teoria di Alberti, anche se probabilmente non si sono conosciuti, l'uno non conosceva le opere dell'altro, però
è, ecco, significativa.
C'è assolutamente, sì, questo parallelismo che ho trovato molto molto significativo. Peraltro poi nel dipinto di Antonello ci sono tante finestre vere, ce ne sono,
infatti,
cinque all'interno,
sono,
che sono ulteriori sfondamenti e che aprono poi invece gli altri temi,
no,
della finestra nel Rinascimento.
È un dipinto abbastanza complesso da questo punto di vista. Poi si va avanti, appunto, la pittura fiamminga, la prossima tappa, perché siamo sempre in quest'epoca, nel 400, la finestra diventa quadro, no? In che senso? Ecco qua, proprio le aperture nei dipinti, queste finestre che hanno forme diverse e sono collocate anche in punti diversi dello spazio, delle stanze, si aprono appunto su un paesaggio reale o immaginario?
Dipende. Allora, i fiamminghi, con la loro assoluta e maniacale cura del dettaglio, sono i primi a fare delle finestre spettacolari che spesso in realtà poi sono dei rettangolini molto piccoli nella dimensione reale del dipinto, ma dentro c'è un mondo, cavalieri, castelli, passanti, animali, laghetti, barche, quindi questo è un avvio importante al rapporto tra interno ed esterno. Già in alcuni dipinti fiamminghi, quindi della metà del 400, si possono notare delle ricerche di rapporto con la rappresentazione del reale, per cui si riconoscono, non so, le guglie di una chiesa di Bruges, magari non più esistente, ma che ai tempi c'era, anche se spesso, ecco, sono paesaggi che, siccome sono anche simbolici, spesso sono collegati a ciò che avviene dentro, tendono ad avere anche una buona dose di elementi immaginari, quindi sono delle composizioni che dialogano con l'esterno ma rappresentano poi il creato, di volta in volta hanno dei significati appunto collegati a ciò che avviene all'interno dell'ambiente chiuso.
E la loro funzione è quella di aprirsi su uno spazio, di aprire l'interno di una stanza, di una casa, di una su un altrove.
Sì, sicuramente hanno questa funzione intanto puramente percettiva di sfondare lo spazio. Nel libro ho fatto un piccolo esperimento sul Cristo alla colonna di Bramante, in cui c'è la finestra incollata a un angolo proprio al bordo sinistro del dipinto. Spesso questi elementi, ecco, compongono anche il dipinto, possono stare in un angolo, al centro, doppi, tagliati. Ecco, ho cancellato e ho fatto diventare nero quel rettangolo. All'improvviso il dipinto sembra avere perso profondità, questa, ma anche luce, interesse, la figura di Cristo sembra incollata allo sfondo, non riesce più a emergere perché dietro non percepiamo più un ulteriore spazio che abbia una profondità maggiore. Quindi ecco che inizia poi ad assumere un interesse forte per i pittori, perché trovano un grosso strumento per poter aggiungere significati a ciò che c'è dentro, per poter sfondare lo spazio, per poter creare anche una fonte di luce reale. In genere c'è sempre, noi diciamo, sì, da dove arriva, da dove sono illuminati i personaggi, in genere da sinistra, però è una fonte immaginaria. Con la finestra molti artisti cominciano a usare quella come fonte reale di luce, quindi la scena assume anche una maggiore coerenza che magari all'inizio nel 400 non aveva.
Se pensiamo a un maestro dell'arte olandese fiamminga, Jan Vermeer, lo dico perché fra poco si aprirà la più grande mostra mai allestita, e quindi tutti credo abbiamo in mente, no, queste luci che entrano e illuminano queste figure. Una luce che sospende, no, questi personaggi in un'atmosfera.
Sì, esatto. Ed è anche il motivo per cui abbiamo scelto un dipinto di Vermeer per la copertina, che è la donna che legge una lettera davanti a una finestra aperta, in cui ci sono un po' tutti i temi della finestra, perché c'è questa luce che accarezza qualsiasi superficie, dal tappeto all'abito, i tessuti preziosi della donna, il suo profilo, la finestra, l'anta aperta della finestra su cui tra l'altro la ragazza si riflette. C'è una cura della luce straordinaria ed è abbastanza diffusa soprattutto tra questi pittori del nord Europa, anche i danesi sono attentissimi e la finestra è molto presente nei loro dipinti, ma soprattutto ecco perché da a quelle latitudini la luce naturale è un bene prezioso, l'inverno è lungo e buio, le giornate cortissime, quindi c'è una sensibilità per la luce che non è quella dei popoli mediterranei, che invece tendono anche a schermarla, a difendersene, a ombreggiare e chiudere, piuttosto che invece a farla fluire in questo modo.
Lei ha citato i danesi, penso del XIX secolo, fine Ottocento, e poi c'è un filone che va fino forse a Hopper, che è americano, però comunque penso a questi autori perché la finestra è protagonista, non c'è la figura umana, protagonista diventa lo spazio illuminato dalla finestra, l'interno.
Sì, con Hammershøi e con Hopper, che sono distantissimi geograficamente e culturalmente, però c'è lo stesso fascino per la cattura della luce, quindi a un certo punto in tanti dipinti la figura umana scompare perché protagonista è non solo, non tanto la finestra, quanto la palpabilità, la luce materiale che irrompe nella stanza. Lo può fare illuminando il pulviscolo nella penombra, che è quell'effetto magico che tutti da bambini abbiamo guardato incantati quando tra le righe di una serranda o di una persiana filtrano dei raggi di sole e illuminano questo pulviscolo. In realtà, ecco, noi pensiamo di star osservando la luce, ma noi non possiamo vedere la luce, noi possiamo vedere le cose illuminate, e quindi questo pulviscolo illuminandosi ci dà la sensazione di toccare i raggi del sole. Lo fanno i pittori danesi, lo fa Hammershøi, lo fa anche una pittrice, Bertha Wegman, con questa materializzazione quasi filamentosa della luce, Hopper lo fa con dei tagli molto più netti, ha un effetto meno, se vogliamo, impressionista, che però riesce a farci percepire esattamente la forza del sole che sta irrompendo da quel ritaglio magico nella parete. Quindi la luce, lui stesso Hopper lo diceva, dice: no, forse non sono troppo umano, ma il mio unico interesse è dipingere la luce che sbatte sulla parete di una casa, la luce del sole, quindi quello era proprio il suo obiettivo.
Se parliamo di paesaggi alla finestra, pensiamo anche a tutta la stagione del romanticismo, lei appunto dedica anche dei capitoli romantica contemplazione, per esempio, Caspar David Friedrich è uno dei protagonisti del romanticismo tedesco, quindi qui ci sono delle finestre che si aprono su paesaggi che diventano il punto focale del dipinto, non sono più quelle aperture secondarie. Che cosa è accaduto?
Sì, quello è il momento di svolta. È accaduto che nei primissimi anni dell'Ottocento Friedrich affitta il suo atelier a Dresda, una casa che affaccia sul fiume Elba, e realizza due acquerelli che rappresentano le due finestre dello studio. Sostanzialmente, prima di allora, la finestra da sola come soggetto del dipinto non era mai stata rappresentata. C'è qualche precedente, ma molto così minimo, seicentesco, olandese, ma quelle di Friedrich sono importanti perché verranno molto imitate e daranno l'avvio alla stagione della finestra come quadro, quindi unico soggetto talmente inquadrato da vicino che non ci entrerebbero nemmeno figure umane, quindi che si apre e incornicia il paesaggio e fa l'effetto a quel punto di un quadro. Il paesaggio che sta all'interno diventa quadro a sua volta perché è dentro la finestra, quindi lo rende speciale il fatto di essere circondato dall'infisso. Io ho fatto un esperimento mostrando uno di questi dipinti tedeschi in cui c'è lo stesso paesaggio raffigurato dentro la finestra e poi l'autore lo aveva raffigurato invece all'aperto, e osservando questi due dipinti si vede come acquisisca un senso di esaltazione quando si trova all'interno della cornice della finestra. È il momento in cui, sì, tra l'altro, cominciano anche a guardare al paesaggio reale. È il momento esatto, perché la natura, questi artisti romantici tendenzialmente stanno all'aperto per cercare un contatto con questa natura sublime, pittoresca, però quando stanno all'interno la ricreano osservandola dal vero. Questo però con alcune deroghe, perché ad esempio c'era un altro artista, sempre un tedesco, che è andato a mettersi a prendere lo studio esattamente nello stesso palazzo di Friedrich e che ha fatto una rappresentazione di Dresda da una finestra identica a quella di Friedrich, però che non poteva essere vista da quella posizione. Quindi diciamo che ha fatto un'operazione che per noi oggi sarebbe una photoshoppata, diciamo, perché ha messo assieme le cose, ha creato la cornice bella, graziosa, attorno a un paesaggio che non ce l'aveva e che lui non poteva vedere in quella direzione. E è un trucco che poi cominceranno a fare in tanti, per esempio, c'è tutto il gruppo dei pittori francesi che vincono il Prix de Rome, si trasferiscono all'Accademia di Francia a Roma, dalle parti del Gianicolo, e dalle finestre delle stanze degli studenti si vedeva il giardino interno di questo palazzo. Uno di loro ha dipinto la finestra con la vista sulla cupola di San Pietro, che invece non può essere vista da nessuna delle stanze degli studenti, diciamo degli partecipanti del Prix de Rome, quindi ha voluto fare anche lui un po' il souvenir di Roma mettendo la sua vista preferita dentro la finestra del suo studio, quindi si facevano un po' questi trucchetti.
Emanuela Pulvirenti, non abbiamo tempo di consultare, diciamo così, percorrere tutti i capitoli, e quindi arriviamo, abbiamo parlato di XIX secolo, abbiamo 3-4 minuti, mi piacerebbe anche dire qualcosa delle finestre, qua ci inoltriamo già nel XX secolo, anche se qui le finestre si diradano, potremmo dire, quindi qualche cosa su cosa succede appunto nel XX secolo. A un certo punto ci sono le antifinestre.
Le antifinestre, sì, arrivano le avanguardie e sparigliano le carte, come hanno fatto per qualsiasi altra tradizione artistica, e quindi la finestra viene negata. Marcel Duchamp realizza Fresh Window, che è una sorta di ready made, una finestra vera di legno, che però al posto dei vetri ha dei pannelli di cuoio, quindi non si può guardare attraverso, sta negando l'essenza stessa della finestra. Compare ancora qualche finestra cubista, il cubismo orfico di Delaunay, che però la fonde con l'immagine di Parigi, quindi questa intersecazione di piani, fino a quando la finestra diventa soprattutto un oggetto. Finestra sul mare è un'installazione che c'è qui in Sicilia, ma anche Le Corbusier farà una finestra nella casa sul lago dei suoi genitori, in cui sostanzialmente rimane questo buco che inquadra il mondo reale, quindi diventa una cornice per guardare il mondo, ovviamente nei due sensi, costruita appositamente come tale. Quindi Le Corbusier innalza un muro nel giardino che non ha soffitto e che non chiude nulla, solo per farci un buco e per ricreare questa magia del paesaggio inquadrato che diventa speciale, ecco.
Sì, appunto, poi c'è un capitolo anche dedicato a Magritte, Delvaux, quindi surrealisti, un po' l'enigma della finestra, di queste prospettive, potremmo dire, irreali o matematicamente.
Sì, 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 anche loro tendono illogiche, in un modo diverso, chiaramente, sia da Duchamp che sì, da Delaunay, a mettere in crisi il concetto di finestra. Cosa è dentro e cosa è il fuori? Può essere che siamo noi il fuori se il dentro è il mondo, quindi ecco che
suscitano tutta una serie di
discussione, sì, e fanno domande.
E poi mi ha incuriosito perché l'ultimissimo autore che lei cita, prende esempio, è Matteo Pericoli, che della finestra si è occupato molto anche nel periodo della pandemia, ma già prima lui disegna. Siamo ormai nel XXI secolo, uno si potrebbe aspettare, esatto, la fotografia, invece Matteo Pericoli disegna ciò che vede dalle sue finestre.
Sì, sì. Esatto, perché il disegno in qualche modo riporta all'idea che stai scegliendo cosa mostrare, mentre la fotografia cattura tutto. È vero che anche lì si può selezionare il punto di vista e tutto il resto, però lui col disegno sentiva che si stava appropriando molto di più di ciò che stava fuori dalla finestra, e che quella vista così speciale era la sua, non c'era nessun altro punto del mondo in cui si poteva vedere quella stessa immagine, quindi lui l'ha catturata disegnandola, non fotografandola.
E infatti abbiamo delle immagini di New York, del quartiere in cui ha abitato, ma anche di Istanbul.
Esatto, le finestre degli scrittori, ecco. Sì, sì, quello è un bel progetto che ha fatto appositamente.
Emanuela Pulvirenti, abbiamo esaurito i minuti a nostra disposizione, naturalmente ci sarebbe ancora tanto da dire, ma intanto invitiamo tutti i nostri ascoltatori a scoprire queste finestre, veramente una bella passeggiata, come lei anche l'ha definita, nella storia dell'arte, tra queste immagini, con tanti spunti di riflessione. Grazie per essere stata con noi a Voci Dipinte.
Grazie a voi, arrivederci.
Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara è in corso fino al 12 marzo la mostra intitolata Milano da romantica scapigliata, che riunisce una settantina di dipinti, tra questi molti capolavori eseguiti dai maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano. Il percorso documenta un'epoca storica turbolenta per il capoluogo lombardo, che in quei decenni ha visto rivolgimenti politici dalla caduta del regno napoleonico d'Italia fino alle guerre di indipendenza e alla liberazione. La mostra è articolata in 8 sezioni e ripercorre l'evoluzione della pittura lombarda dal romanticismo alla scapigliatura, movimento culturale quest'ultimo che rompe con le convenzioni sociali e borghesi. Un percorso che attraverso le opere d'arte illustra anche i mutamenti sociali e politici e urbanistici che cambiano il volto di Milano, divenuta una città moderna ed elegante, ma anche luogo di disparità sociali crescenti. Noi visitiamo la mostra insieme alla curatrice, la storica dell'arte Elisabetta Chiodini.
Proprio alla città, intesa come palcoscenico sul quale appunto poi si muoveranno i personaggi nel nostro racconto, in mostra è dedicata tutta la prima sezione. Una sezione formata da 17 lavori che, oltre a mostrare il mutamento proprio del volto urbanistico della città, dal punto di vista storico-artistico illustrano l'evoluzione avvenuta nella veduta prospettica, proprio tra la metà degli anni 10, come dicevo prima, data della prima opera esposta 1817, e i primissimi anni 50. Evoluzione che ha avuto avvio dai lavori di Giovanni Migliara e negli anni è stata portata avanti in un continuum di innovazioni, prima da Giuseppe Canella, poi da Angelo Inganni e Luigi Bisi, artisti che sono tutti rappresentati nella sala, nelle prime sezioni, da dipinti considerati proprio tra i loro maggiori capolavori. Di Migliara, per esempio, il visitatore può anche ammirare la veduta della Piazza del Duomo e rendersi così conto di com'era quella piazza intorno al 1828,
periodo in cui sorgevano ancora il coperto dei Figini, sulla sinistra, un edificio che poi verrà abbattuto nel 1864, e l'isopatto del Rebecchino, sulla destra, abbattuto invece nel 1875. Proprio edifici che ospitavano non solo le abitazioni popolari, però botteghe, caffè, locande, osterie, che rendevano proprio la zona una tra le più vivaci della città. Un luogo frequentato dalla gente più varia, che Migliara proprio inserisce nella composizione attraverso figurine via via sempre più caratterizzate, che proprio trasformano la veduta in una sorta proprio di cronaca contemporanea, nella quale il visitatore dell'epoca poteva rispecchiarsi. E nella stessa sala è esposto anche il dipinto che noi abbiamo scelto come immagine di copertina per il catalogo della nostra esposizione, che è la Piazza del Duomo con il coperto dei Figini di Angelo Inganni, una tela eseguita nel 1839 per Ferdinando I d'Austria, che rappresenta proprio la chiave di volta dell'evoluzione della pittura di veduta urbana, per le sue dimensioni, dimensioni che si potrebbero quasi definire da quadro di storia, e poi per la scelta del punto di vista adottato dal pittore, un punto di vista molto ravvicinato. E infatti proprio protagonista di questa tela non è più la città intesa in senso monumentale come nelle vedute precedenti, ma la gente che la abita. La seconda sezione della mostra è invece titolata I protagonisti, e tra loro il visitatore potrà incontrare alcuni illustri personaggi del tempo, come la contessa Teresa Zumali Marsili, dipinta nel 1833 da Francesco Hayez, un giovane Alessandro Manzoni, ritratto da Giuseppe Molteni, o il conte Alfonso Porro Schiaffinati, ritratto nel 1834 da Carlo Arienti. E nello stesso tempo fare anche la conoscenza dell'altra Milano degli anni 30 e 40, cioè vale a dire la Milano popolare, la Milano colta nella sua quotidianità, la quotidianità del lavoro, la Milano della devozione religiosa, la Milano degli emarginati, dei derelitti, di coloro che meno fortunati di altri proprio vivevano di elemosina. Una Milano che è illustrata superbamente da Giuseppe Molteni, che in sala è presente con ben 5 dipinti, tra i quali io proprio suggerisco al visitatore di soffermarsi sulla giovane mendicante e la festa di un'immagine Maria Vergine, che sono due grandi tele esposte a Brera nel 1850, l'una accanto all'altra. Noi le abbiamo esposte l'una di fronte all'altra. Opere che mostrano proprio la grande capacità di Molteni di mettere a fuoco proprio gli squilibri della propria società, con un senso di realtà che non solo faceva proprio presa sui contemporanei, ma lo fa ancora oggi con noi. La mostra prosegue nella terza sezione, che è tutta dedicata alle insurrezioni popolari del marzo del 1848, alle 5 giornate di Milano, insomma, tutti dipinti eseguiti negli anni immediatamente successivi ai fatti, per mano proprio di artisti che hanno vissuto quei giorni in prima persona, alcuni anche come combattenti. Ed è tra questi esponiamo due lavori di Baldassarre Verazzi, uno dei quali è quello che è considerato proprio il suo capolavoro, il combattimento a Palazzo Litta, un dipinto che oggi è di proprietà del Museo del Risorgimento di Milano, e dove la figura proprio del combattente ferito in primo piano è un autoritratto del pittore. Sono, diciamo, testimoni dei fatti descritti anche proprio gli altri autori che sono presenti in sala, che sono Carlo Canella, pittore veronese, fratello, che è autore di Porta Tosa a Milano, e Carlo Vossoli, un pittore ticinese, un pittore del quale proponiamo 3 lavori a tempera, lavori che sono stati eseguiti per alcuni dei più importanti collezionisti di quegli anni, tra i quali anche il banchiere Ambrogio Boldo, un collezionista proprio tra i più appassionati della Milano di quegli anni. Sezione della mostra è dedicata interamente alla pittura di genere dei fratelli Domenico e Gerolamo Ingiuno, autori molto amati dai contemporanei, due vere e proprie glorie, diciamo così, della scena artistica milanese, cantori della vita del popolo minuto, della storia quotidiana. E la sala si apre proprio con due piccole opere di Domenico, Pane e lacrime e L'ultima moneta, eseguite tra il 1854 e il 1855, delle quali Pane e lacrime è stata di proprietà di Francesco Hayes. Opere proprio impegnate, spaccati dalla dura realtà quotidiana di quegli anni. Esempi proprio di quella pittura che è in sintonia con le tesi di Piero Estense Selvatico e proprio anche sull'eco della lezione manzoniana si faceva sostenitrice di quei soggetti che si proponevano proprio come strumento di educazione civile e morale. E a questi due lavori degli anni 50 seguono nella sala alcune opere, sette dipinti eseguite proprio nel corso degli anni 60, che sono gli anni dell'epopea garibaldina. Epopea garibaldina che qui però è rappresentata non attraverso gli occhi dei pittori soldati, ma è l'epopea garibaldina vista attraverso le vicende di coloro che avevano un familiare al fronte, che erano rimasti a casa e avevano un loro caro combattente. La quinta sezione della mostra è dedicata alle opere di quegli autori che proprio intorno ai primi anni 60 si fanno portavoce delle istanze di rinnovamento del linguaggio pittorico, e tra questi troviamo Eleuterio Pagliano e Giuseppe Bertini. Quest'ultimo una proprio delle figure di maggior rilievo all'interno dell'Accademia di Brera, dove insegnò pittura per oltre 40 anni e dove avrebbe avuto come allievi la maggior parte di tutti quei pittori che saranno presenti nelle prossime sale della mostra. Uno dei principali punti su cui si basava il rinnovamento linguistico di questi anni era proprio la maggior valenza che veniva data al colore rispetto al disegno nella costruzione della forma. Una linea di ricerca verista incentrata proprio sul colore e sulla luce che diventano proprio gli elementi chiave per la restituzione del vero, della realtà. Questa sezione della mostra ospita invece alcuni esempi di quella che all'epoca veniva definita dalla critica proprio la pittura scombiccherata e impiastricciata, cioè una pittura che costruiva le immagini attraverso l'uso del solo colore, senza contorni, senza prospettiva, e che all'apparenza era proprio una pittura dalla stesura veloce, diciamo così, ma invece era frutto di profondi studi e riflessioni sui rapporti tra luce, colore e percezione delle forme. E in sala proponiamo opere di Giuseppe Barbaglia, di Vespasiano Bignami, che era una proprio delle figure più vivaci nel panorama milanese di quegli anni, e ancora lavori di Mosè Bianchi, autore conosciutissimo, del quale suggerisco proprio di soffermarsi al visitatore, poi di soffermarsi su Un giorno di parata, una tela dipinta nel 1870 che ha come protagoniste due giovani donne colte proprio dal pittore mentre si allontanano dal Duomo dopo la messa e avanzano proprio lentamente, come in parata appunto, verso lo spettatore. E nella settima sezione sono esposti i lavori eseguiti proprio nella seconda metà degli anni 60 dai tre maggiori protagonisti della scapigliatura, Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni e lo scultore Giuseppe Grandi, e sono proprio opere che documentano il periodo di formazione del linguaggio scapigliato e che rappresentano proprio la premessa per le sperimentazioni del decennio successivo. E tra queste esponiamo alcuni dei ritratti più magnetici eseguiti in quegli anni, quelli dei due cugini Alberto Carlo Pisani Dossi, il letterato, e Nicola Massagazzino, eseguiti entrambi verso il 1867, il medesimo anno in cui anche Grandi espone a Brera l'Ulisse in atto di tendere l'arco, proprio una scultura in gesso con cui si aggiudica il premio Canonica per la scultura. Ed è un'opera di cui proprio in sala noi proponiamo la fusione in bronzo della testa. Ed ecco che gli esiti di queste prime sperimentazioni sono esposti proprio nell'ottava e nell'ultima sezione della mostra, che è proprio dedicata all'affermazione e al trionfo del linguaggio scapigliato, dove raccogliamo 12 lavori, 12 lavori tra i quali il visitatore potrà vedere non solo dei capolavori assoluti proprio della scapigliatura lombarda, ma a mio parere anche proprio capolavori di tutta l'arte dell'Ottocento italiano. Nell'ultima sala di Cremona proponiamo opere che vanno dal 1873 al 1878, Il figlio dell'amore, La visita al collegio e lo straordinario dittico Melodia e in ascolto, due tele proprio che nascono come parte di un ciclo decorativo di sei opere destinate a sovrapporte della sala di lettura della villa della famiglia Ponti a Biumo Superiore. Di Ranzoni poi in sala sono raccolti alcuni dei ritratti più intensi dipinti dal 1878 all'86. Opere che documentano anche proprio la profonda differenza tra i due artisti. E vedremo che Ranzoni non si lascia influenzare più di tanto, diciamo così, dal pensiero di Rovani e approfondisce invece lo studio dello sfumato, sia proprio lo sfumato leonardesco di tradizione lombarda e sia quello più vicino a lui, ovvero quello delle opere del Piccio. E in sala esponiamo il ritratto di Luigia Pisani Dossi, che era moglie di Guido, fratello di Carlo, tela eseguita nel 1880, un periodo proprio in cui la pittura di Ranzoni è ancora caratterizzata da pennellate corpose, solide, a piccoli tocchi. Del 1886 è invece il ritratto di Antonietta Saint-Léger, un ritratto intensissimo, cioè uno degli esiti proprio più alti dell'ultima attività ranzoniana, caratterizzato proprio da un uso di una materia pittorica leggera proprio e finissima. Ed ecco che la mostra si conclude con due lavori del terzo grande scapigliato, lo scultore proprio Giuseppe Grandi, in sala presente con una piccola pleureuse in bronzo e il gesso del Beethoven giovinetto, una scultura commissionata all'artista nel 1874 dal compositore Benedetto Jung. E il gesso proprio del Beethoven rappresenta uno degli esiti più alti della ricerca scapigliata di Grandi, una ricerca proprio che spezza la forma chiusa e tenta di restituire la forma come una massa definita dalla luce.
Era la storica dell'arte Elisabetta Chiodini che ci ha guidati al Castello Visconteo Sforzesco di Novara attraverso le sale della mostra da lei curata e intitolata Milano da romantica a scapigliata. Vi ricordo che è aperta fino al 12 marzo. Concludiamo questa puntata di Voci Dipinte con le ultime notizie dal mondo dell'arte. È l'artista svizzero-brasiliano Guerreiro do Divino Amor, con il progetto monumentale Super Superior Civilization, ad aggiudicarsi la realizzazione del padiglione svizzero della Biennale di Venezia del 2024. Per la Fondazione Svizzera per la Cultura Pro Helvetia, il progetto, che si confronta con gli universi iconografici delle mitologie politiche, convince per il suo approccio che consiste nell'intrecciare diverse chiavi di lettura con virtuosismo, ironia e senso dell'umorismo. In Sicilia è stata riaperta la necropoli di Solunto dopo 15 anni e tornata alla pubblica fruizione nel comune di Santa Flavia, in provincia di Palermo. L'antica città di Solunto venne fondata dai Fenici sulla costa settentrionale della Sicilia fra l'VIII e il VII secolo a.C. La necropoli è costituita da tombe a camera con una scaletta d'accesso scavata nel tufo. E mentre continuano le trattative per la restituzione dei marmi del Partenone alla Grecia tra Atene e il British Museum, si registra la prima restituzione dagli Stati Uniti alla Palestina. Il governo americano ha restituito alla Palestina un manufatto in avorio risalente a quasi 3.000 anni fa, che è stato sequestrato nel corso di un'indagine sul finanziere newyorkese Michael Steinhardt. La Confederazione contribuirà a finanziare anche per il prossimo biennio la ricerca sulla provenienza delle opere d'arte spogliate durante il nazismo e acquisite in epoca coloniale. Il contributo ammonta in totale a 2 milioni di franchi, 28 i musei interessati. Concludiamo con una segnalazione. Oggi alle 16 al Museo d'Arte di Mendrisio, Simone Soldini, storico dell'arte e già direttore del museo, terrà una conferenza sulla generazione 1940, analizzando i rapporti tra la pittura italiana e gli artisti ticinesi di quei decenni. Grazie per averci seguito. Ringrazio le nostre ospiti che oggi erano Emanuela Pulvirenti ed Elisabetta Chiodini. Grazie anche a Igor Valli alla regia tecnica. Vi ricordo che potete riascoltare queste e tutte le altre puntate di Voci Dipinte sul nostro sito rsi.ch, la pagina podcast, o sull'applicazione Play RSI. Da Emanuela Burgazzoli al microfono, un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2. We'll be right back.